Per mia madre Stella, dietro al male oscuro si nascondeva il diavolo, voluto forse da malefici parenti o da false amicizie.
Si sente come un qualcosa di improvviso, no? E che non sa spiegarsi l'origine e la causa, perché lei non la riconosce come malattia.
Storie di mamme in difficoltà e di una donna di nome Rosa, in una puntata che si intitola L'inferno della vita.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Quest'anno ricorreva al 100° anno della nascita di Franco Basaglia ed è stato un anno in cui fortunatamente si è sentito molto raccontare di storie di malattia mentale, storie di disagio mentale e anche di storie legate al manicomio, cioè agli istituti psichiatrici che erano stati chiusi grazie alla legge che portava il nome di Franco Basaglia, che aveva cominciato a immaginare che quella cosa lì, fatta in quel modo, non potesse andare bene. E poi purtroppo l'abbiamo sentito, se per caso avete voluto informarvi al riguardo, ci sono stati podcast, ci sono state pubblicazioni, ci sono stati film e documentari. Ecco, quel tipo di approccio alla malattia mentale purtroppo è tornato un po' di moda, e quindi ci sono molti luoghi, molte province, molte regioni in cui ancora, ad esempio, si pratica la contenzione, cioè si legano le persone, che era una cosa che Franco Basaglia e i suoi psichiatri, quelli sia di Gorizia sia di Trieste, dicevano è una cosa da non fare, è meglio magari perdere 6 ore a parlare con una persona che sta andando in escandescenza, cercando di fargli capire cosa è meglio per lui piuttosto che legarlo. Certo, legarlo è più facile, ma non è probabilmente il modo più giusto per avere a che fare con una persona che sta letteralmente dando di matto, cioè che ha un problema di salute mentale e in quel momento è in grande ed in grave difficoltà. Ecco, vi raccontiamo storie che hanno a che fare con questo tema. Ve ne parlo per questo motivo, ovviamente, perché abbiamo la prima storia, la storia di Pietro, che ci racconta di sua madre, della sofferenza, del disagio di sua madre che si ammala quando lui ha 45 anni e lui è in grado di raccontarci quel disagio, quella malattia, lo fa anche attraverso delle forme poetiche scritte da sua madre stessa. E poi andiamo a raccontarvi un piccolo pezzo di un libro molto bello che ha scritto una nostra collega qui a Radio 24. Sto parlando di Valentina Furlanetto, che ha scritto un libro che si chiama 100 giorni che non torno, pubblicato dalla Terza, che racconta la storia di Rosa, e noi ve ne racconteremo un piccolo pezzo. La puntata si intitola ed è una citazione di una poesia di Alda Merini, che è stata una tra le più famose poetesse italiane, che purtroppo è stata attraversata dalla sofferenza della malattia mentale. Useremo un suo verso per dare il titolo a questa puntata, che si intitola L'inferno della vita. Benvenuti. In poco tempo ti accorgi di non essere la stessa. La mente è sconvolta da fissi pensieri che si ripetono ossessivamente. Cosa succede? Quali origini e cause scatenanti hanno provocato dentro un corpo che si lacera incapace di coordinarsi? Non riesci a dimostrare affettuosità, effusioni. Non li riconosci. Appari assente, avulsa dalla realtà, con rigidi sguardi inespressivi. Questa descrizione apparteneva a mia madre, Stella, quando aveva scoperto di essersi trasformata, di avere modi e comportamenti innaturali. E poi, senza spiegazioni, un fulmineo disturbo mentale. La depressione. Questi versi, riportati tradotti dal dialetto, perdendo la propria originalità, descrivono il desiderio di mia madre, Stella, di avere un appiglio salvifico. Non vedo niente, né Dio né santi, speranze di una grazia, e cosa ci vuole? Contro il male oscuro dentro, contento il diavolo potente. Invece di andare avanti vado indietro, passo dopo passo. Per mia madre Stella, dietro il suo male oscuro, si nascondeva il diavolo. Voluto forse da malefici parenti o da false amicizie. Una iettatura, una magaria. Pensava ai tanti suoi presagi sottovalutati. Non le apparivano così evidenti. Invece erano fantasmi maligni che aleggiavano, fino a quando il frutto maturo stregato ha distrutto corpo e anima.
la sua immagine, come dire, fisica era quella di essere intontita, come se era intontita, non riconosceva le emozioni, le affettuosità, quasi di ghiaccio, diciamo, ecco. Ne parlavamo, però lei non se ne rendeva conto, perché poi era fissata, era proprio una fissazione fobica, ossessiva.
Accompagnavo spesso Stella da delle squallide magare, delle fattucchiere, senza che mio padre ne fosse a conoscenza. Si recava per ricevere scongiuri o benedizioni, anche da sacerdoti necessari contro un diavolo così potente. Un giorno, io ero un bimbo, in bus andammo nel borgo di Isola delle Femmine, presso una casa di pescatori. La padrona di casa, una magara, riceveva decine di disperate come Stella. Approfittai per la vicinanza al mare per salire su una barca ormeggiata e io sognai durante il sonno. Ricorre spesso nel libro che ho scritto su mia madre l'aspetto religioso di Stella. In questo caso l'argomento era la supremazia di Dio sul diavolo, sul bene e sul male. Non disserterò sulla questione, io sono ateo. Per Stella però il miglior sacerdote doveva essere colui che la faceva sentire bene. Frequentava chiese cattoliche e ortodosse, San Giuseppe dei Teatini, con annessa nella cripta una fontanella, secondo la tradizione, dotata di acqua miracolosa, e poi l'altra chiesa, la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, detta Martorana, di culto bizantino. Stella non si affidava a psichiatri, per lei considerate dei perditempo, tranne per alcuni, in cui provava immediata empatia. Una subcultura atavica si perpetuava tra il sacro e il profano.
Jesus, don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around.
A casa Stella era attenta a non incorrere a gesti ritenuti mali presagi. La forbice aperta, il pane caduto sul pavimento, tutto doveva essere preso e baciato come reliquia. Il ferro di cavallo, l'aglio appeso. Quando Stella morì in casa trovammo sale sparso ovunque dietro i mobili. Difficile guarire totalmente. Di certo per Stella il suo diavolo si manifestava, ma non sapeva che era posseduta da una patologia mentale diagnosticata, la depressione fobica ossessiva. Uno dei suoi tanti episodi patologici era quello di rovistare nella spazzatura di casa. Temeva l'incendio dei fiammiferi da lei riposti spenti nei rifiuti, che nel dubbio le apparivano ancora accesi. Lo psichiatra consigliò il ricovero volontario breve, ma alla fine il risultato era peggiore. Prima della legge Basaglia nel 1978, che consentiva la chiusura dei manicomi negli ospedali psichiatrici, esisteva un confine strutturale e non solo invalicabile tra collettività e pazienti. Quei luoghi ospitavano una moltitudine di diversità sociale: omosessuali, bambini autistici, malati di Alzheimer, depressi, avversari politici, mafiosi, artisti, quelli non integrati socialmente, soggetti con ritardi mentali, quelli considerati strani, i senza famiglia, i senza identità, i senza fissa dimora.
C'è stata per poco tempo e lei ne usciva anche peggio, anche perché lei, vedendo ovviamente le altre pazienti che erano ancora peggio nei comportamenti rispetto a mia madre, ovviamente la deprimeva, perché isolato non poteva stare, perché non era una patologia da isolamento. Stare con le altre ovviamente le comportava anche una paura, un timore che potesse diventare come le altre, che era ancora peggio.
Spesso, in maniera infame, si utilizzavano i ricoveri coatti da parte di cattivi familiari che escludevano così con l'inganno i propri parenti che avevano diritto alla fruizione di beni o a lasciti ereditari. Poi il rispetto delle regole sociali e religiose in una società ottusa e perbenista, impedivano ad alcuni soggetti la naturale propensione alla libera fantastica espressione. Vittime predestinate che venivano considerate dei matti da emarginare, da rinchiudere. Specie nel periodo fascista, ma anche in seguito, ricoverati aumentarono con l'utilizzazione di tutti questi istituti. Nei manicomi, simili ai lager con i fili spinati, si adoperavano cinghie di cuoio di contenzione e camicie di forza, elettroshock, alcolici, cloroformio, paraldeidi, pestaggi e acqua fredda in ambienti con fetori nauseanti, in strutture fatiscenti. Assistenti e badanti, dotati fisicamente, erano preferiti tra gli assunti. Verso la fine degli anni 60 avvenne una rivoluzione culturale e di impegno civile culminata il 13 maggio del 78 con l'approvazione della legge Basaglia. Da operatore sanitario ebbi rare occasioni di operare in quei reparti poco prima della loro chiusura definitiva negli anni 90. Alla fine del turno mi sentivo matto come loro. L'elenco di pazienti importanti e artisti è vasto. Concordo sull'asserzione di Aristotele che diceva: non esiste grande genio senza una dose di follia. O anche quella di Alda Merini, la poetessa, che scrisse: io la vita l'ho goduta perché mi piace anche l'inferno della vita, e la vita è spesso un inferno.
Separate from you all, you all. This time, lost my own return in spite of everything I've learned. I hit my tracks, spit out all my air, slip.
Si intitola I'm So Tired, questo brano di Fugazzi che racconta un pezzo di questa puntata che si intitola L'inferno della vita, che è un verso, una piccola frase tratta da una poesia di Alda Merini, che è la frase, la poesia con cui si chiude il racconto di Pietro. Ciao, pronto? Ciao Pietro, buongiorno.
Ciao carissimo.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai? Tutto bene?
Sì, abbastanza. Sì, 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 sì.
Senti Pietro, io vorrei capire una cosa. Tu sei riuscito ad avere un rapporto con tua madre? Tua madre, insomma, era in difficoltà, ma lei ti riconosceva, voi avevate un rapporto madre-figlio?
Sì, certo, certo, come no. Sebbene, diciamo così, la sua depressione coinvolgeva tutta la famiglia in un modo proprio così non affettivo, mm-hmm. O perlomeno era inespressiva, no? Non riusciva, come dire, a dare quella sensazione di familiarità, di generosità, di amore. Non riusciva a trasmettere questo.
Ma questo per via delle medicine o della malattia?
No, nella sua malattia. Ah, lei, okay. Improvvisamente si ritrova questa depressione in cui non riesce a trovare una spiegazione, mm-hmm. Né medica né scientifica né nessuna spiegazione. Poi certo. Lei pensa che questo malessere, che lei ovviamente non la chiama depressione, dà colpa a dei malefizi, no? Che
sì, qualcuno, sì, questo lo dici,
tramite...
certo.
Sì, infatti, sì.
Certo. Senti, in quegli anni, mi pare di faccio due calcoli, tua mamma è mancata nel 2003, aveva 78
esatto.
anni, mi scrive Anita, e ha cominciato ad ammalarsi quando tu avevi 45 anni, quindi in quegli anni,
sì,
che immagino
sì.
fossero gli anni 60-70, era fonte di imbarazzo, cioè era un problema anche di vergogna al fatto che una persona potesse avere un problema di salute mentale.
Allora, ovviamente i contesti erano familiari. Quando lei usciva per fare la spesa, eccetera, lo faceva tranquillamente. Lei non è stata mai violenta, sia nel verbalmente sia anche nei gesti. Quindi era la sua inespressività che emergeva. Ma per il resto, diciamo, riusciva a dialogare con tutti. Non aveva un disagio mentale di tipo, come dire, gestuale, violento, era tranquillissima, ecco. Certo. Era un disagio mentale in cui lei si sentiva abbattuta, come se avesse avuto una bastonata in testa per anni, diciamo, ecco.
E tuo padre come la viveva questa cosa?
Mio padre subiva questa situazione perché non riusciva ovviamente ad avere con lei un rapporto alla pari.
Certo. E invece scusami, visto che lei si ammala quando tu hai 45 anni, a te dopo la malattia mancava la tua mamma di prima?
Questo senz'altro, anche se devo dire che io sono stato quel figlio che, sebbene le sue fobie erano tremende, perché lei, come scrivo nel mio racconto, rovistava la spazzatura perché aveva paura che ci fossero dei fiammiferi che rimanevano accesi, no? Certo. E lei, il fatto che rovistava la spazzatura a casa nostra, non era una cosa molto bella, diciamo, però nessuno la rimproverava, ma anzi cercavamo di integrarla bene nella nostra famiglia, far accompagnare mia figlia a scuola, lei l'accompagnava a scuola, e farla cucinare, farle lavare i piatti, quindi sentirla integrata in un modo alla pari, non certo. emarginarla, perché certo. il segreto della come dire, se vogliamo parlare di riabilitazione parziale, non totale, sta nell'integrazione, cosa che molte famiglie purtroppo subito li portano nelle cliniche, le abbandonano lì e le lasciano nelle cliniche private oppure in
certo, tu
in
tra
ospizio,
l'altro
ecco.
Pietro, tu sei stato operatore sanitario, giusto? Quindi insomma hai lavorato
esatto,
anche negli ospedali.
Sì, e quindi ho magari visto tante cose, insomma.
Immagino. Pietro, noi ti ringraziamo davvero tanto, perché la tua storia era piena anche di poesia, c'erano anche dei versi della tua mamma per i quali ti ringraziamo molto, e grazie anche per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto. Loro sono gli Who che cantano Heaven and Hell, cioè inferno e paradiso. Ora lasciamo la parola ad Agnese Scappini.
Conosco molto bene la storia di Pietro e le storie come quelle di Pietro. Prima come figlia di un padre, mio padre, operatore sociosanitario, in una comunità che accolse proprio i malati psichiatrici usciti dai manicomi. A seguito quindi della legge Basaglia, e oggi come psicanalista che ha contatto costante, quotidiano, con storie simili, e vi assicuro che sì, ancora tutt'oggi la follia è strettamente connessa alla magia, alla superstizione, allo spiritualismo, alle congetture, forse perché ci si appella all'alto proprio perché si sta cadendo tanto in basso, ci si appella a ciò che è irreale, surreale, perché il reale è troppo presente, troppo pesante. E tra i libri, i film che consiglia Pietro, ve ne consiglio un altro anche io, ed è Genio e Follia di Jaspers, un testo che racconta il primo documento storico che abbiamo di uno schizofrenico, e lo schizofrenico in questione è Van Gogh, ed è bellissimo osservare come la malattia è prima di tutto una storia, una storia da riparare.
Matteo Caccia racconta.
Valentina Furlanetto, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono molto bene perché è una delle voci, è una delle giornaliste di questa radio, ha recentemente scritto un bellissimo libro, si intitola 100 giorni che non torno, in cui traccia due storie di due persone coetanee che non si sono mai conosciute. Una è quella di Franco Basaglia, lo psichiatra che ha contribuito alla chiusura dei manicomi, e poi quella di una donna di nome Rosa, su cui lei ha fatto un'indagine cercando di scoprire chi fosse stata Rosa al di là della sua malattia. È un libro bellissimo di cui vi raccontiamo un piccolo passaggio. State con noi.
La prima volta che arrivo all'ex manicomio, accompagnata dalla figlia di Rosa, è primavera. Il parco è una distesa verde brillante. Le rondini garriscono, il prato è punteggiato di margherite, tutto intorno silenzio. Pare impossibile che
questa intensa bellezza contenesse tanta sofferenza. Percorriamo i viali. La figlia di Rosa mi indica i sentieri, le finestre, i padiglioni. Tutto sembra apparentemente parlare di grazia, non di dolore. Un dirigente della Croce Rossa in visita al Sant'Artemio durante i primi anni della Grande Guerra lo descrive come immerso nella campagna ancora tutta verde, mentre nell'orizzonte si profilavano i colli e più in là le Alpi maestose come un duplice diadema di ricchezza e di gloria. Ecco, è ancora così. Anche le figlie di Rosa, quando da giovanissime andavano in visita alla madre, attraversavano questi lunghi viali regolari, ombreggiati da antichi alberi, e probabilmente ne ammiravano la maestosità e il senso di pace. È difficile credere che questi padiglioni, questi viali, queste mura racchiudessero tanto tormento, urla, grida, pianti, lamenti. Pare impossibile che qui si praticassero tutte quelle terapie che oggi ci sembrano crudeli e assurde, a volte sadiche, spesso inefficaci se non controproducenti. La malarioterapia, l'elettroshock, i bagni gelati, le camicie di forza. Quando le figlie di Rosa andavano a visitarla, la trovavano spesso seduta in una stanzetta, lo sguardo perso nel vuoto, in silenzio. In qualche reparto qualcuno gridava, qualcun altro piangeva o dava in escandescenze. I rumori, le urla, i pianti rimbombavano lungo i corridoi. Rosa era immobile, vinta. Guardava dalla finestra le stagioni che cambiavano. «Sono 100 giorni che non torno», diceva alla figlia, chiedendole quando sarebbe potuta rientrare a casa. Come lei, molti altri passavano le loro vite seduti su una sedia, legati a un letto, dimenticati in un corridoio. Negli anni 50, quando per la prima volta Rosa mette piede in manicomio con la sua piccola valigia, entrare al Sant'Artemio significava accedere a un mondo a parte che aveva le sue regole e le sue gerarchie. Eccola, Rosa, quando entra. Davanti a lei un cancello rigorosamente chiuso sia alle persone esterne sia agli ospiti. All'interno della recinzione l'ospedale psichiatrico si sviluppa su un disegno simmetrico che prevede la separazione netta fra i vari padiglioni, ottenuta mediante viali alberati e giardini all'italiana. Come era consuetudine, maschi e femmine occupavano padiglioni separati. Ognuna delle due sezioni comprendeva un primo padiglione per l'osservazione e la vigilanza, con locali distinti per i malati in osservazione, per quelli pericolosi e per quelli in osservazione giudiziaria. E poi un secondo padiglione, con locali diversi per l'accettazione dei malati tranquilli. E poi c'era un terzo padiglione per alienati clamorosi a contegno disordinato, così li definivano. Gli agitati, insomma, quelli che davano dei problemi. Un ulteriore padiglione accoglieva i malati dozzinanti, cioè a pagamento, quei malati psichiatrici benestanti che, potendosi permettere di pagare,
erano trattati meglio sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista del loro soggiorno come ospiti dell'ospedale. Esisteva poi anche un padiglione per l'isolamento delle malattie infettive. Rosa camminava in questi spazi. Al pian terreno, i locali per la mensa e il soggiorno. Nei refettori c'erano grandi tavoli in legno accostati al muro,
con una lastra pesante sopra e imbullonati a terra. Anche le panche erano fissate al pavimento. I pasti e le bevande venivano serviti in scodelle e bicchieri di alluminio. Le posate, nel padiglione degli agitati, consistevano nel solo cucchiaio, perché i pazienti non potevano usare coltelli o forchette, per evitare che facessero male a se stessi o agli altri. Per la stessa ragione, tutti gli spigoli e gli angoli dei mobili erano arrotondati. Le finestre erano senza inferriate, ma potevano essere aperte solo dal personale di vigilanza, da cui dipendeva anche l'accensione e lo spegnimento della luce elettrica. Tutto era quindi predisposto perché i malati non potessero farsi male e non potessero uscire. Tutto era organizzato perché Rosa e gli altri fossero isolati, chiusi, nascosti. Una prigione squallida, razionale, soffocante, in cui regnava una linda e opprimente simmetria. Ma il Sant'Artemio, come la maggior parte dei manicomi italiani, era anche un luogo di cura dove si tentavano varie strade per curare i pazienti. Uso il termine tentavano consapevolmente perché erano davvero dei tentativi, talvolta addirittura degli esperimenti, dato che certezze sulle cause, le diagnosi, le cure non ce n'erano. A questo scopo esistevano nell'edificio diversi ambienti attrezzati per attività di ricerca scientifica e per la somministrazione delle terapie. Il manicomio nei primi anni includeva reparti idroterapici, dove si dispensavano lunghi e protratti bagni freddi e caldi. Poi, negli anni in cui era ricoverata Rosa, era stato predisposto un gabinetto elettroterapico dove si somministrava l'elettroshock. Infine, c'erano un reparto speciale per autopsie degli alienati e un museo antropologico. Nell'intento di provarle tutte, anche al Sant'Artemio si era passati dal bromuro e i bagni gelati di inizio secolo alle terapie di shock come la malarioterapia e l'insulinoterapia dei primi decenni del Novecento. Queste ultime nascevano dall'idea che la schizofrenia potesse essere curata con il ricorso a cure piretiche. In realtà, l'innalzamento della temperatura corporea anche fino a 40 gradi non dava alcuna risposta risolutiva, se non quella di rendere i malati più tranquilli, più quieti, come è abbastanza normale quando si ha la febbre, ma anche molto sofferenti. Questo tipo di cure non solo era scarsamente efficace, ma spesso portava alla cronicizzazione del malato, aprendo così la strada al suo internamento definitivo in manicomio. Alla fine degli anni 30 si passò alla TEC, la terapia elettroconvulsivante, quella che si chiama volgarmente elettroshock. La TEC pareva presentare diversi vantaggi, era meno costosa, sembrava efficace e soprattutto era al 100% italiana, caratteristica molto apprezzata in un periodo del fascismo in cui veniva esaltata l'autarchia. Anche la TEC, però, non ha mai prodotto risultati soddisfacenti. I malati non guarivano, alcuni subito dopo sembravano stare meglio, ma poi puntualmente tornavano nello stato di prima e finivano nuovamente in manicomio. Inoltre, l'elettroshock aveva diverse controindicazioni. Il manicomio stesso produceva malati, anche perché i pazienti spesso venivano abbandonati nella struttura per anni,
e tra l'onnipotenza autoritaria del direttore e l'impotenza dei degenti si innestava un rapporto perverso, il cui unico risultato era quello di segregare la persona malata come o più di un carcerato. We'll be right back.
Loro sono i Pixies che cantano Where Is My Mind, forse qualcuno di voi se la ricorda questa canzone come colonna sonora di quel film incredibile che è The Fight Club, mentre il racconto che vi abbiamo letto è tratto da il libro di Valentina Furlanetto che è pubblicato da La Terza, che si intitola 100 giorni che non torno. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la storia della nostra ascoltatrice Silvana.
Matteo Caccia racconta.
Siamo praticamente partiti insieme a Silvana nella storia che vi stiamo raccontando, cioè la storia seriale di questa giovane donna che alla fine degli anni 80 sta per salire sul Sangai, cioè uno dei vulcani più alti del mondo, attivi tra l'altro. Insomma, nella puntata di ieri abbiamo cominciato la salita. Il vulcano è in Ecuador, è alto 5230 metri. Essendo un vulcano attivo, la salita al Sangai è resa ancora più difficile dalle continue eruzioni e dalla caduta di lapilli. Ma c'è poco da fare, ormai manca poco. Bisogna solo salire. Continuiamo a salire, proteggendoci dietro ai sassi durante le eruzioni più violente. Proseguiamo lungo la linea di massima pendenza che si trova sotto la più attiva delle tre bocche del Sangai. Per fortuna, la cima più alta, che raggiunge la quota di 5230 metri e che rappresenta l'obiettivo della nostra spedizione, si trova in corrispondenza della bocca attualmente meno attiva. Per raggiungerla a un certo punto dobbiamo girare intorno al vulcano in senso antiorario, ma il percorso non è dei più agevoli. Infatti, il terreno di lapilli solidificati cede sotto ai nostri passi e per ogni due passi che saliamo ne scendiamo uno, il che è decisamente frustrante.
La salita in certi momenti era veramente un po' frustrante. Questo terreno lavico era fatto di tanti sassolini, è come camminare sulla ghiaia, non è consistente, tu metti su il piede e ti scivola giù. Quindi salivamo un passo, due, e poi ci ritornavamo giù e non riuscivamo mai a salire. Per salire 100 metri si faceva uno sforzo incredibile, perché era come salirne 200, insomma.
Ci sono momenti in cui mi sembra di non riuscire più ad avanzare perché il suolo continua a mancarmi sotto i piedi e non riesco a guadagnare quota, ma devo cercare di correre per mettermi al riparo dalle eruzioni che si susseguono incessantemente a brevissimi intervalli preannunciate da boati tremendi.
Punto era praticamente impossibile tornare indietro, o meglio, nulla è impossibile, ma sarebbe stato veramente una sconfitta. Ecco, eravamo vicini alla cima, era proprio l'ultimo sforzo, l'ultimo giorno. Devo dire la verità che non mi ha neanche vagamente sfiorato l'idea di tornare indietro, proprio non l'ho nemmeno presa in considerazione quest'idea, eravamo lì e salivamo, quella era la meta e dovevamo arrivarci.
Siamo costretti ad aspettare sui colmi di sentire che il rumore dell'eruzione sia cessato, per poi attraversare di corsa, per quanto possibile, gli avvallamenti laterali che si trovano sulle pendici del Sendai, nei quali si concentrano le piogge di lapilli solidificati prima che arrivi l'eruzione successiva. Roberto non possiede degli scarponi e sale con i suoi stivali di gomma vecchi e consunti. Non so davvero come faccia.
Saliva apparentemente senza sforzo, io non, ancora oggi non riesco a capire come facesse, perché era molto meno equipaggiato di noi, eppure con i suoi stivali lisci lui saliva e aveva più peso di noi, perché comunque alcune cose le avevamo date a lui da portare. Sì, ognuno di noi aveva il suo sacco a pelo, ma altre cose, i viveri per esempio per il pranzo, li aveva lui.
Superati i 5000 metri di altitudine, l'effetto della quota incomincia a farsi sentire e la respirazione diventa faticosa. Più ci avviciniamo alla cima, più il tempo peggiora e le nuvole si addensano.
E il tempo continua a peggiorare e la visibilità continua a diminuire. Però la cima deve essere lì perché si sentono i rumori e Silvio dice andiamo e quindi continuiamo a salire.
La visibilità è così scarsa che solo quando Silvio, dopo 7 ore di marcia, mi dice che siamo arrivati, mi rendo conto di aver raggiunto la vetta.
Non l'avevo neanche visto che eravamo in cima. È Silvio che mi dice a un certo punto: guarda, siamo arrivati. E lì mi rendo conto che siamo proprio sul bordo del cratere. Non mi sembrava vero di essere arrivata in cima. Avevo il fiato corto perché l'effetto della quota sopra i 5.000 metri si faceva sentire, quindi il fiato diventa pesante, leggero mal di testa, insomma, sintomi classici del mal di montagna. Però insomma non stavo neanche tanto male, ero stanca e mi mancava un po' fiato, ma la soddisfazione di essere in cima era immensa, veramente.
Mi trovo sul bordo del cratere, da cui fortunatamente non escono molti sassi, ma solo fumo che puzza di zolfo. Tra le nuvole riesco a malapena a vedere le incrostazioni giallastre dentro al cratere. Sono felice, ma ancora non riesco a credere di essere arrivata fino in cima. Ci scattiamo la foto di rito, un po' offuscata da nuvole e fumo, e iniziamo subito la discesa, perché il tempo continua decisamente a peggiorare. Fa freddo, tira vento e noi dobbiamo ancora ridiscendere al campo base prima che faccia buio. Sono i Rolling Stone che cantano Sympathy for the Devil. Così chiudiamo questa puntata. Ringraziamo Luca Micheli per averla scelta questa canzone. Ringraziamo però tutta la redazione, Anita Panizza che scrive questo programma, lo fa insieme a me, lo fa insieme a Federico Bernocchi, e poi c'è Paolino Corleone ovviamente che cura tutto il sound design. Questo è un pochettino la squadra che mettiamo insieme ogni anno per raccontarvi storie. Io vi ricordo che c'è un indirizzo email a cui mandare le vostre di storie, altrimenti noi le storie non le raccontiamo. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!